342 pagine da leggere tutte d'un fiato. Swinging 60s, musica, cinema, moda, arte e cultura nella Londra degli anni 60. È lui il libro del mese di Radio Italia anni 60, uscito per Epli ed è stato scritto da Franco D'Assisti e dal nostro e vostro amico Michelangelo Iosso. Ben ritrovato.
Grazie a te.
A proposito di numeri, tre sono le prefazioni: Paul Smith, Robbie Facchinetti e Shel Shapiro. A proposito di Facchinetti, parla di quando lui militava nei Monelli e parla anche di una canzone che ha a che fare con il Trentino, soprattutto con l'Alto Adige, Brennero 66, perché lui dice: è stata la risposta dell'Italia a quello che avveniva a Londra. Ci vuoi spiegare meglio?
Sì, allora le tre prefazioni sono tre punti di vista anche diversi sugli anni 60. In particolare quella di Paul Smith è una prefazione di uno stilista, tra l'altro uno dei più amati degli anni 60, che a tutt'oggi è molto attivo, perché Paul Smith era un protagonista della Londra degli anni 60, il suo atelier era un punto d'incontro per attori, modelle, fotografi, poi ancora oggi è un grande stilista della contemporaneità. Shel Shapiro invece ha raccontato come lui, inglese, vive la Swing in London e poi la riporta in Italia con i suoi rocks. Robbie Facchinetti è quello che ci dà forse il punto di vista più inedito, perché racconta la Londra degli anni 60 dal punto di vista di un italiano che guardava quel modello, perché appunto con i Monelli e poi con i Pooh cerca di ovviamente riproporre quelle sonorità, quei modelli che sono quelli dei Beatles, dei Rolling Stones, degli Who. E lui racconta appunto il loro primo singolo, Brennero 66, una canzone molto importante, in cui si parla dei sequestri dell'epoca, quindi di fatti, diciamo, di cronaca che poi entrano nelle canzoni, ed è esattamente quello che stava succedendo in Inghilterra. I Beatles raccontavano per esempio la fuga delle ragazzine dai genitori, no? In She's Leaving Home, qualche anno dopo proprio i Pooh canteranno la stessa cosa con Piccola Katie. Quindi in realtà il modello inglese inizia a aprire anche delle porte mentali, se non addirittura creative, in queste band che nel frattempo furono regionali in Italia. I Pooh poi diventeranno la band di riferimento, no, per il rock italiano, e sicuramente il modello inglese degli anni 60 è fondamentale.
A proposito di Shel Shapiro invece, lui ha detto: in quel periodo c'era una caratteristica unica legata alla musica che non si è più avuta. Questa frase mi ha colpito molto, anche perché Shel lo conosco bene, insomma. A che cosa si riferiva?
In realtà credo la capacità di osare, probabilmente si sintetizza in questo, lo dice anche Paul Smith. Lui, Paul Smith, ci racconta addirittura una cosa in più, innanzitutto che non c'erano steccati nelle arti, cioè era una specie di Firenze del Rinascimento quasi. A Londra non esisteva la suddivisione tra le arti, quindi ecco, in un atelier, in una mostra, in uno studio di registrazione potevano serenamente circolare registi, fotografi, musicisti, modelle, cineasti, autori, autori televisivi, autori cinematografici, cioè le arti si mescolavano, e questo secondo me è la grande fortuna di quell'epoca, perché è incredibile come in pochi anni, no, siano nati i Beatles e la Mingonna, Carnaby Street e Rolling Stones, James Bond e anche Blow Up di Antonioni. Quindi anche i non inglesi attingevano a quella creatività. Quello che dicono Shel Shapiro e Paul Smith è sintetizzato in un'espressione di quell'epoca, cioè sparare nell'anca. Si usa questa espressione in Inghilterra per indicare qualcosa di coraggioso, di anticiclico che si fa, cioè fare qualcosa di molto spavaldo, molto coraggioso, sparare appunto nell'anca e poi si vedono gli effetti. Perché potrebbe andarti bene, e a quel punto l'idea coraggiosa che hai avuto è andata bene, oppure potrebbe andarti male, ma non fa niente perché ci sarà sicuramente un'altra idea. Questo era lo spirito proprio della Londra degli anni 60. La forza degli anni 60 è aprire strade, aprire porte, aprire finestre, sentieri.
Che meraviglia! Ma vogliamo ricordare un po' come scoppiò la londonite e che cosa comportò?
In realtà quella 5 ottobre 62, cioè quel giorno in cui si incontrano idealmente i Beatles e James Bond, in realtà viene da molto lontano, e forse viene addirittura dagli anni del dopoguerra, perché in realtà forse sono tre gli elementi che abbiamo voluto mettere in luce: il fatto che subito dopo la guerra si deve scegliere la città per il ritorno delle Olimpiadi, che rappresentano per il mondo anche il momento di tregua, finalmente di serenità dopo una guerra terribile, no? La seconda guerra mondiale devastante, e il movimento olimpico sceglie per le prime Olimpiadi del dopoguerra, ed erano 12 anni che non si tenevano le Olimpiadi proprio per la guerra, viene scelta Londra, perché Londra è stata la città antinazista per eccellenza. si era opposta a Hitler con grande fermezza e quindi era diventata la città libera. Aveva vinto la guerra con tante però ferite e lacerazioni, eppure il movimento olimpico sceglie proprio Londra, che è comunque distrutta da un punto di vista tecnico, no? Quindi sono anche infrastrutture da realizzare, però è il simbolo della libertà e della tutela del diritto dell'uomo, dell'antinazismo in qualche modo, e quindi questo spirito viene interpretato proprio da Londra durante le Olimpiadi del 48. Subito dopo l'istituzione delle School of Arts, cioè le scuole d'arte, che saranno la più grande fucina di creatività. Dalle School of Arts usciranno parte dei Rolling Stones, parte dei Beatles, parte di Who, i Pink Floyd usciranno da lì, quindi sono anche fucine per altre arti. E poi il terzo elemento degli anni 50, cioè l'eliminazione dell'obbligo del servizio di leva. Tutti quelli nati negli anni 40 non hanno più l'obbligo del servizio militare, e questo rilassa moltissimo un'intera generazione che si può dedicare completamente alla creatività. E quindi quella londonite nasce, come la chiami tu, nasce in realtà dagli anni 40 e dagli anni 50 ed esplode negli anni 60.
Davvero interessante come sempre tutto quello che ci dice Michelangelo Joss. Ci fermiamo un attimo, spazio alla musica, poi torniamo sempre con Swinging Sixties.
Anche se manchi tu, sarà dolore, poi sempre cielo, fin dove vedo. Oh, chissà se avrò paura, senso della voglia di te, se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me, se cercherò che sorrida un po' sicuro, che sappia già da sé. Che non
Eccoci di nuovo on air con il libro del mese di aprile di Radio Italia anni 60, Swinging 60s, edito da Epli, musica, cinema, moda, arte e cultura nella Londra degli anni 60. Con noi Michelangelo Iossa, coautore assieme a Franco D'Assisti. Diciamo che a tenere a battesimo per l'appunto Londra e i suoi anni 60, a mettere cioè nero su bianco quanto stava succedendo, Michelangelo, è stato il Time, con una copertina passata alla storia.
Oggi si direbbe iconica.
Esatto, volevo dirlo, poi ho detto vabbè dai che sembra iconica.
In questo caso poi è diventata veramente iconica, nel senso che è uno di quei casi in cui iconico si potrebbe utilizzare, perché anche la copertina è diventata un'immagine storica. Una copertina del Time del 66, chi è che riconosce la bellezza e la forza di Londra? Ovviamente non Londra, Londra fa già Londra, come dire, è già Londra, non ha bisogno di riconoscimenti, ma gli occhi esterni iniziano a rendersi conto che Londra è diversa da tutte le altre città e sta diventando la capitale del mondo. E nel 66 arriva la consacrazione, il Time americano, il Time Magazine americano mette in copertina Londra, per la prima volta la definisce la Swinging City, la città che oscilla, cioè che si muove tra le mille mode che sta creando. E il battesimo e diventerà anche il nome, no, di quella città, la Swinging London, e diventerà anche il marchio a fuoco di un'intera generazione. E sono gli americani a riconoscere a Londra lo strapotere culturale di quegli anni, anni in cui tutti si incontrano a Londra e Londra diventa capitale del mondo, capoluogo del mondo, come forse era stato solo Atene, Roma, Firenze o Istanbul o Gerusalemme in alcune fasi della loro vita, no? Ma questa cosa però capita veramente a pochissime città, poche città possono dirsi capoluoghi del mondo, capitali del mondo. Londra c'è riuscita in quegli anni 60.
Si parla ovviamente di Beatles, di Rolling Stones, ma anche delle icone inglesi del pop, perché la Londra degli anni 60, voi ci ricordate, genera un manipolo di pop star che letteralmente invadono le classifiche, firmano canzoni che fanno epoca, e tra di loro ci sono anche le Freedom Girls. Ma chi erano?
Sì, hai ragione. Innanzitutto bisogna ricordare che il fenomeno musicale degli anni 60 inglese domina tutte le classifiche mondiali, in particolare quelle americane. Addirittura abbiamo calcolato che dal 64, cioè da quando i Beatles arrivano in America, e fino al 70, fino allo scioglimento dei Beatles, che è presa come data spartiacque, in classifica americana dominano ben 100 nomi, si calcolano 300-110 nomi che entrano nella top 100 americana per gli interi anni 60 praticamente, e sono non solo Beatles, Who e Rolling Stones, ma anche Cilla Black, Tom Jones, Shirley Bassey e moltissimi altri. E poi ci sono le ragazze, no? Le ragazze che dominano le classifiche, quindi quelle che citavi prima, quindi Sandy Shaw, Dusty Springfield, appunto Shirley Bassey, Cilla Black, quindi delle vere e proprie icone dell'inglesità al femminile, quindi i primi miti al femminile del rock sono inglesi, incredibilmente non americani.
A un certo punto in Inghilterra sbarca la cultura psichedelica e sì. C'è anche una curiosità, perché cosa hanno in comune Antonioni e i Pink Floyd?
Hanno in realtà molto in comune, perché per cultura psichedelica, e nel libro viene raccontata magnificamente da Matteo Guarnaccia, che ci ha lasciati qualche tempo fa, pochi anni fa per la verità, proprio dopo aver prodotto queste pagine che troverete all'interno del libro, e quindi il libro poi è stato dedicato a lui, alla sua memoria. Per psichedelia intendiamo proprio letteralmente l'espansione della mente, e quindi per cultura psichedelica spesso intendiamo l'utilizzo di sostanze stupefacenti, in particolare acido lisergico, quindi l'LSD, per espandere le possibilità della mente. Molti artisti lo facevano, addirittura abbiamo individuato delle copertine psicoattive, così le abbiamo chiamate, cioè delle copertine che solo a guardarle ti fanno fare dei viaggi acidi. Cosa hanno in comune Michelangelo Antonioni e Pink Floyd? Hanno in comune un film, che è Zabriskie Point. Michelangelo Antonioni ha firmato forse la pellicola più importante della Swinging London, che è il Blow Up, in cui racconta appunto le vicende di un fotografo e di modelle nella Londra degli anni 60, e in quel film c'erano gli Yardbirds, una delle band simbolo di quell'epoca. Ritorna su questo esperimento e ritorna a legare il suo nome ad un'altra band, e in quel caso affida il suo film Zabriskie Point alle musiche dei Pink Floyd, e quindi in realtà è un vero e proprio gemellaggio tra due grandi creativi, no? La mente dei Pink Floyd collettiva e la mente di Michelangelo Antonioni. Il film non avrà lo stesso successo di Blow Up, però diventa comunque un altro grande tassello nel racconto cinematografico degli anni 60, con le sue scene girate su una spiaggia, la sua esplosione finale e ovviamente questa specie di orgasmo musicale di Pink Floyd, che sono al loro meglio, diciamo la verità.
Gli ultimi tre anni del decennio diventano il culmine del fenomeno, ma anche contemporaneamente l'inizio del declino. Che cosa fece invertire la tendenza?
Cioè, invertire la tendenza il fatto che molte delle pop star, molti dei creativi di quegli anni 60 iniziano a diventare adulti, quindi perdono un po' di, come dire, di genuinità, se vogliamo, si perde anche un po' di fanciullezza, da un lato. Dall'altro poi forse c'è la spallata ancora più forte che proviene dall'America, perché nel 67, anno in cui esce Sgt. Pepper dei Beatles, quindi anno apice degli anni 60, un mese dopo inizia la cosiddetta estate dell'amore, la Summer of Love, che ha San Francisco come sua capitale mondiale. E quindi in realtà lo scettro della città si sta spostando, l'asse, diciamo, della cultura popolare si sta spostando verso gli Stati Uniti. E questa oscillazione tra Stati Uniti e Inghilterra accompagnerà il mondo fino ad oggi. Quindi iniziano a farsi strada dei modelli e dei miti che provengono appunto dal flower power, dal potere dei figli dei fiori, che arrivano da San Francisco e poi culminerà in America con Woodstock nel 69.
Swinging Sixties, edito da Epli, questo è il meraviglioso libro della mese di Radio Italia anni 60. Grazie a Michelangelo Iossa, torneremo con lui la settimana prossima, ci sarà anche l'altro coautore Franco D'Assisti. Intanto buon proseguimento di giornata, buona settimana.